18 e un minuto, Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Vi sarete ormai abituati al nuovo palinsesto autunno-inverno di Radio Popolare, quindi sapete che siamo in onda tutti i giorni dalle 18 alle 19, poi alle 20 L'Orizzonte delle 20 con l'approfondimento, il tema monografico del giorno. Questa sera alle 20 parliamo di salute mentale e degli attacchi del governo alla legge Basaglia. Ancora oggi il ministro Piantedosi, ministro dell'interno, ha paventato quella che ha definito una terza via tra i manicomi e la Basaglia, dopo il fatto di cronaca di Milano dove una persona con disturbi mentali ha accoltellato una donna. Cioè non ha detto adesso mettiamo tutti i soldi necessari per applicare finalmente la legge Basaglia, ma ha detto sostanzialmente apriamo qualcosa che somiglia a un manicomio per metterci dentro quelli che in società non ci devono stare. Tra le 18 e le 19 parleremo di molte cose. È morto Giorgio Forattini e lo diciamo tutte le volte che muore un personaggio di quell'epoca, era uno dei simboli della Prima Repubblica, però ne parliamo con Stefano Disegni che lo ha conosciuto molto bene. Vedremo a New York l'attesa per la fine delle votazioni per il sindaco, potrebbe essere una giornata storica quella che vedrà insomma il risultato con Mamdani che potrebbe diventare sindaco. Trump le sta tentando tutte, l'ultima è stata fare un appello agli ebrei di New York perché Mamdani oltre che socialista è anche musulmano, New York è una città dove vivono tantissime persone di religione ebraica, però chissà se attaccherà questa retorica. La Torre dei Conti, non la Corte dei Conti, la Torre dei Conti che è parzialmente crollata ieri, c'è un'inchiesta, naturalmente noi ne parliamo della struttura e della situazione urbanistica a Roma con un importante urbanista romano che è Paolo Berdini. Faremo un giro anche in Nepal virtualmente, ci sono 9 persone morte, probabilmente tutte morte, anche se non tutti i corpi sono stati recuperati, sono italiani e partecipavano a una cordata in Nepal, sono stati travolti da una valanga. E ci occupiamo più che della cronaca di un tema laterale che è quello dell'overtourism in Himalaya, pure lassù, insomma, con tutti i problemi sociali, ambientali che questa cosa comporta. Cominciamo con il Medio Oriente perché ci sono delle notizie anche oggi che arrivano da lì. Naturalmente oggi c'è stato un gruppo di diverse centinaia di coloni israeliani che si è fiondato attorno alla moschea Al-Aqsa, sono anche riusciti a entrare, hanno cercato insomma di usare di nuovo la religione per scatenare una provocazione, ma poi invece poi sulla politica c'è una, adesso ce lo spiega Sara Milanese che è in studio, ce lo spiega anche Guido Olimpio che è con noi, proposta ONU, proposta statunitense all'ONU per queste famose forze di interposizione per il futuro di Gaza. Sara.
Sì, buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori. Resta ancora, lo dobbiamo ribadire purtroppo tutte le volte che parliamo di Gaza, resta ancora in vigore il cessate il fuoco nonostante continuino a segnalarsi, a registrarsi delle violazioni. Oggi le autorità sanitarie della striscia dicono che ci sono 4 morti nelle ultime ore, 2 solo oggi, proprio per ancora attacchi da parte israeliana. Tra poco verrà consegnata un'altra delle salme da parte di Hamas, delle salme degli ostaggi israeliani, quindi questi sono elementi che ci dicono che comunque la tregua regge. Uno degli elementi ancora aperto sulla discussione per quel che riguarda l'accordo e la seconda fase dell'accordo che deve ancora aprirsi è legato a questa forza internazionale che deve garantire la sicurezza a Gaza. La notizia di oggi è che gli Stati Uniti vogliono l'ok dell'ONU per andare avanti con il loro personale, diciamo così, piano per quel che riguarda questa forza di sicurezza. Ecco, per quel che sappiamo, per gli elementi che sappiamo, questa proposta che gli Stati Uniti hanno presentato agli altri membri del Consiglio di Sicurezza ONU prevede la presenza di questa forza fino al 2027 almeno, dovrebbe includere anche il disarmo di Hamas, e ci sarà chiaramente un particolare compito legato a Egitto e Israele. Questi sono alcuni degli elementi, diverse ipotesi sono state presentate però nelle scorse settimane legate a questa forza di sicurezza. E allora a Guido Olimpio, che mi risulta ci abbia già raggiunto, vero
sì, è
Luigi?
Qui.
Buonasera Guido, grazie per essere come sempre nostro ospite disponibile. Ecco, tu cosa ne pensi di questa proposta che arriva appunto dagli Stati Uniti, questo via libera che viene richiesto dall'ONU chiaramente per rafforzare la loro posizione, e che cosa sappiamo e che possibilità ci sono che ottenga questo via libera dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU?
Allora, è chiaro che questa proposta girava un po' da tempo, era stato lo stesso Rubio, segretario di Stato, a parlarne qualche settimana fa. Gli Stati Uniti, secondo me, prima hanno provato a creare una forza di stabilizzazione con gli alleati più stretti, ma sono nati degli ostacoli e quindi si rivolgono all'ONU, perché in questo modo si ha una coperta diplomatica più ampia, si ha un'investitura più ampia, e l'investitura non è secondaria, perché nella bozza si dice che questa non è una forza di pace, ma si precisa, poi vediamo se non cambia, ma che questa forza è una forza che deve agire nel caso che Hamas non consegni le armi. Quindi questa forza dovrebbe disarmare Hamas e le altre fazioni palestinesi presenti nella striscia. Ora, questo è un punto molto 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 duro, molto ostico, perché alcuni dei paesi tipo la Giordania hanno già fatto sapere nei giorni scorsi che loro non sono disposti a fare questo lavoro di polizia, sono disposti a pattugliare, a garantire i confini, la sicurezza, ma non andare a uno scontro con Hamas. E se ci sarà un mandato ONU, si piegheranno? Questo è tutto da verificare. Il secondo elemento, e poi dipende anche dall'atteggiamento dei palestinesi, l'atteggiamento di Israele. Israele è sempre lì, ogni tanto c'è un dei raid, ma chiede il disarmo totale di Hamas. Quindi è una nuova proposta, tra l'altro, che non dovrebbe portare una forza non adesso, ma a cominciare da gennaio. Quindi abbiamo ancora 2 mesi abbondanti di incertezza dove può capitare di tutto.
Ecco, ma secondo te è possibile che in realtà il Consiglio di Sicurezza la approvi? Gli Stati Uniti, come dicevi, arrivano un po' a questa forzatura perché non riescono a trovare un accordo con gli altri paesi, no? Che portano avanti il confronto, il dialogo per il cessate il fuoco. E è difficile pensare che in realtà anche con la copertura ONU riescano, riuscirebbero comunque a portare a casa l'ok del Consiglio di Sicurezza?
Allora, possiamo dire che l'ONU, in giro per il mondo, ha delle forze di pace, di forze di interposizione, ma anche delle forze in qualche paese, in qualche area, dove queste forze intervengono militarmente, non da oggi, insomma, anche nel passato ci sono state missioni di questo tipo. Potrebbe essere che c'è una pressione generale su Hamas, affinché Hamas faccia qualche cosa. Ossia, io non sarei sorpreso se si arrivasse a una fase intermedia. Già si è letto qualcosa. Ossia, Hamas dice: ah, noi daremo le armi più pesanti e ci teniamo quelle per l'autodifesa. Ora, chiariamo, Hamas non c'ha i carri armati, non ha i caccia, non ha le artiglierie, e l'armamento pesante sono dei mortai, dei lanciagranate, si possono nascondere, mimetizzare, insomma. Però il problema è che, l'abbiamo capito, delle volte si raggiungono degli accordi, si definisce, l'accordo c'è e si prende quello che c'è, e in questo caso magari Hamas farebbe un gesto in quel senso. Io la vedo dura che dei paesi vanno lì e vanno tunnel per tunnel, perché poi è una cosa che non viene mai citata, se non in maniera vaga, e si dice un intervento per rendere sicura la striscia. Ma non ci sono solo le armi, il vero problema sono i tunnel di Gaza. Non sappiamo quanti sono tanti, sono pochi, poco importa, ma ma sono un elemento. E quindi cosa vuol dire che la forza ONU si infila nei tunnel? Questo non è semplicissimo. Non è semplicissimo sul piano tecnico e non è semplice sul piano politico. Il fatto che comunque, ripeto, questa forza dovrebbe iniziare a gennaio fa capire che devono ancora lavorare molto in tante direzioni.
Assolutamente.
Grazie Guido, Guido Olimpio, Corriere della Sera, grazie Sara Milanese,
A voi.
naturalmente con te queste notizie nel giornale radio alle 19:30. C'è una notizia, una delle notizie di cronaca del giorno che ci porta, come vi anticipavo, in Nepal, dove un gruppo di scalatori è stato sorpreso da una valanga. Ci sono 5 morti accertati fino a questo momento, altre 4 persone le stanno cercando con speranze di trovarle vive, naturalmente che vanno scemando. Stavano in un campo su un percorso che li avrebbe portati sul monte Panbari, che è sul lato settentrionale del Nepal. Sono tutti italiani, sono alpinisti che erano lì per una scalata, evidentemente sulle montagne più alte del mondo, che sono quelle dell'Himalaya. Io saluto Luigi Casanova, Mountain Wilderness. Buonasera, Casanova.
Buonasera a voi tutti.
Senta, naturalmente ci interessa questa cosa perché sono connazionali e quindi per noi in Italia questa notizia è di particolare rilevanza. Però è vero che il Nepal è diventato, il Nepal e insomma altre aree dell'Himalaya sono diventate, forse un po' paradossalmente, chissà, meta di un grandissimo flusso turistico sulle montagne più alte del mondo. Uno magari un po' come me, no? Che non ne sa molto di montagna, dice: ma come? Vanno a scalare, vanno a fare turismo in quei luoghi così estremi. Eppure è così.
Certo, è così, è partito un percorso che avevamo anticipato con le nostre proteste fin dal secolo scorso, 1990, che
Se dice secolo scorso sembra che siamo tutti vecchissimi, lo sa Casanova.
io sono abbastanza anziano, no? Ecco, però 1990, quando abbiamo organizzato la spedizione di pulizia del K2 e avevamo concordato con lo Stato del Nepal delle regolamentazioni molto severe nell'accesso alle montagne. E praticamente eravamo consapevoli che scalati i 14-8.000 l'alpinismo si indirizzava a cime meno elevate, ma pur sempre impegnative, forse più ancora degli 8.000. E da lì è partito un turismo di massa, estremamente costoso, però l'alpinismo è la sfida a quello che sembra impossibile. Quindi, davanti a una tragedia così importante, così sconvolgente, io non me la sento di portare condanne. Invece è opportuno portare delle riflessioni. Non tutti gli atleti, anche nel mondo dell'alpinismo, sono in grado di affrontare situazioni tanto critiche, N non tanto dal punto di vista tecnico della scalata, ma della comprensione della natura e di come e di quanta forza abbia la natura quando decide di scatenarsi, come in questo caso.
Poi c'è un tema sociale, naturalmente. Il Nepal è un paese molto giovane, è un paese oltretutto attraversato da fermenti politici molto importanti proprio grazie alle generazioni più giovani, la generazione Z, come si dice, i ventenni. Insomma, ed è un paese che ha assorbito o sta assorbendo questa massa turistica con dei lati naturalmente controversi, in un certo senso questo porta benessere materiale, dall'altro però porta anche dei gravi problemi di tipo ambientale.
Sì, porta problemi ambientali in quanto una massa incredibile si riversa specialmente sulle montagne più famose, Everest, K2, stiamo vedendo gli effetti perversi di questo turismo elitario costoso che però lascia i ghiacciai estremamente inquinati. Dall'altro punto di vista dobbiamo anche dire che questo paese povero ha bisogno di queste entrate, perché gli Sherpa e quanti accompagnano le spedizioni del mondo occidentali portano del reddito all'interno delle loro famiglie cercano di elevare il loro livello di vita. C'è un terzo aspetto: non tutto il mondo dell'alpinismo è teso a leggere il solo profilo della conquista, cioè devo conquistare il 6.000, il 7.000, l'8.000. C'è una parte del mondo dell'alpinismo che porta all'interno del Nepal, e non solo del Nepal, anche del Pakistan, che porta delle risorse sociali importanti. Abbiamo alpinisti nostri, anche italiani, vicini a noi nella Lombardia, non solo, che stanno investendo in centri scolastici, in centri destinati al tema della sanità. Quindi è una situazione complessa. Io inviterei chi offre attenzione a queste disgrazie che ci toccano tutti a leggere la complessità della situazione e non fermarsi a degli slogan che dire ma se la sono, fra virgolette, se la sono cercata.
Ci mancherebbe altro, ecco. Naturalmente rimane una tragedia prima di tutto delle persone che hanno perso la vita a Casanova. Lei ci faceva degli esempi importanti di come si può quindi fare anche, come dire, un'azione responsabile nei confronti di questi paesi.
Sì, i nostri alpinisti hanno portato a casa molto, non solo ricchezza, ma specialmente ricchezza interiore, dalle scalate e da questo tipo di alpinismo così impegnativo, e si sono sentiti in dovere di riversare sul territorio almeno una parte di quanto hanno ricevuto. Sì. Quindi abbiamo un doppio binario, no? Faccio solo un esempio che riguarda specialmente la Lombardia, ma non è solo lui. Fausto De Stefani, quanto ha fatto e sta facendo Fausto De Stefani è un qualcosa che va messo nell'elite del patrimonio mondiale. Addirittura io adesso, se Fausto mi sente, non si scandalizzi, però il suo esempio è un esempio da premio Nobel per la pace, insomma.
Mi spieghi perché?
Perché lui ha ottenuto molto, non certo nel senso economico, ma quello che ha portato a casa è stata una spiritualità, una capacità di investimento nella formazione. Pensiamo a quello che ha fatto nel suo paese a Castiglione dello Stiviere, nella formazione scolastica e nella formazione dei giovani, nell'attenzione verso l'ambiente e verso la montagna. E la stessa cosa l'ha fatta nel Nepal, investendo nelle strutture sanitarie, investendo nel mondo della scuola. E sono esempi piccoli, marginali, di come una piccola persona o un gruppo di persone, perché Fausto De Stefani non si muove da solo, di come un piccolo gruppo di persone può incidere e offrire un esempio e una cultura diversa. Quindi è un alpinismo che va a superare la cultura della conquista per investire nella cultura della solidarietà, nel donare. Ecco, la parola dono è estremamente importante. Assicuro che sono molti gli alpinisti italiani, maschili e femminili, ma non solo italiani, che hanno raccolto questo esempio e lo stanno diffondendo su tutta la catena himalayana.
Grazie, grazie Luigi Casanova per essere stato con noi, una buona serata.
Grazie a voi, buona serata a tutti gli ascoltatori.
L'altro fatto di cronaca nera di queste ore è il crollo parziale della Torre dei Conti a Roma. Ieri è stata una giornata drammatica, c'era un operaio che è rimasto per 11 ore tra le macerie. I soccorritori hanno lavorato tutto il pomeriggio e tutta la sera, anche ore notturne, per estrarlo, tra mille difficoltà e paure, perché c'era il rischio che ci fossero ulteriori crolli di questa torre del 1200, e l'uomo alla fine è un cittadino rumeno di 63 anni, è stato tirato fuori, ma dopo 11 ore ha perso la vita, non ce l'ha fatta, è morto. Hanno provato a rianimarlo, ma senza alcun successo. C'è un'inchiesta della magistratura naturalmente aperta, ci sono delle ipotesi che si continuano a fare. Quel che è certo è che la Torre dei Conti era oggetto di lavori pubblici con i fondi del PNRR per trasformare quel luogo, riaprire quel luogo come spazio pubblico. C'era stata, prima dell'inizio dei lavori, una perizia che diceva i lavori si possono fare, e poi è successo quello che abbiamo tutti quanti visto ieri in diretta televisiva. Buonasera Paolo Berdini.
Buonasera a voi.
Urbanista romano, lei anche era lì ieri, vero, pomeriggio?
Sono passato perché ero lì, insomma, per altri motivi, non per... Insomma, fa impressione quel crollo, è crollato completamente, tutti i piani sono crollati, uno sopra, ovviamente crollando il più alto, ha portato appresso tutti gli altri.
Si è portato dietro tutti gli altri, naturalmente non è nostra competenza adesso metterci qua a fare delle speculazioni su quanto accaduto, però insomma questo crollo dice della fragilità della città, no? Più bella del mondo, ma anche così difficile da governare.
Dice della fragilità delle nostre città, non solo Roma. Roma forse è, insomma, un malato ancora più grave, perché c'è una storia millenaria, però tutte le città sono fragili per il terremoto, fragili per le inondazioni. Però la lezione non si impara, continuiamo a sostenere la tesi folle di questi ultimi 30 anni che tutto va affidato al privato. Il privato fa reddito, fa guadagni, è il pubblico che deve intervenire per la sicurezza di tutti i cittadini. Pensate che ieri, solo per un caso, no? Non c'è stato un crollo più devastante, lì è sempre pieno di fiumi di turisti, perché stiamo su Via dei Fori Imperiali. E dunque, ma chi governa la salute di tutti noi? Non lo può fare il privato? Credo che dobbiamo, sarà un caso, insomma, dalle tragedie si parte per rifare, no, le leggi, sarà un caso che dobbiamo ricostruire le funzioni delle pubbliche che abbiamo cancellato in questi anni di follia, no, privatizzatrice. Questo forse è il grande insegnamento del tragico crollo di ieri.
Senta, un insegnamento che poi dovrà essere recepito dal governo, immagino che lei non abbia grande fiducia in questo momento.
Assolutamente no, perché la litania che dicono che tutto quello che mette in moto l'economia va bene per... Ma quando mai? Ma non è questo il pensiero liberale, no? Che ha guidato l'Italia fino agli anni del fascismo. E Cioè, la Costituzione italiana dice che l'impresa è libera fino a che non ha effetti negativi verso la collettività. Insomma, l'IC è il pilastro della nostra Costituzione. Si continua a non tener conto che c'è una Costituzione repubblicana che ha fatto evolvere il pensiero liberale classico, cioè che l'ha applicato, no, alla condivisione sociale e ha reso un po' meno evidenti, no, le differenze sociali. Evidentemente si deve dimenticare questa fase, dobbiamo chiudere, le differenze sociali devono aumentare. Pensate che la persona che è morta aveva 66 anni, arrampicarsi su un cantiere a 66 anni, credetemi, è molto doloroso, è difficile, fanno male gli arti, eppure si va così, perché evidentemente non ce la faceva ancora andare in pensione.
Senta, lei è stato assessore nella città di Roma. Che investimenti occorrerebbero oggi, se fosse possibile immaginare un futuro ottimale per la città di Roma?
Quando ho avuto questo incarico molto breve di assessore, c'è stato il terremoto. Un piccolo terremoto che ovviamente ha riguardato anche Roma, anche se riguardava Amatrice, insomma, il terremoto di Amatrice 2016. E dunque è scattata dalla parte della città giustamente la preoccupazione per la propria incolumità, quel ponte che traballa, quella casa che è lesionata. E allora il dramma che ho vissuto in quel periodo è che non c'era neppure una lira stanziata in bilancio per dire: monitoriamo la nostra città, no? Mettiamo i sensori. Oggi con le tecniche che abbiamo, cioè sulle nostre autostrade esistono dei sensori elettronici che dicono se ci sono degli spostamenti sopra, no? La salvaguardia della staticità. Ecco, questo non c'è nella capitale d'Italia, come non c'è in tutte le altre città italiane, e dunque sarebbe un investimento gigantesco. Da iniziare domattina, la storia del PNNR, questa grande abbuffata che c'è stata negli ultimi 3 anni, è l'esatto contrario. Il PNNR è andato a favore delle grandi imprese che elaborano dati, quindi della parte emergente, no? Dell'economia informatica. E poi per alcuni lavori pubblici, come quello maledetto di ieri pomeriggio a Roma. Ma non sono andati per costruire il volto pubblico che serve per mantenere in piedi una città e non farla crollare al primo vento. Questo è il dramma che stiamo vivendo. Cioè, si stanno sperperando a Roma. L'intervento, pensate, sulla cosiddetta, no, recupero della vela di Calatrava a Tor Vergata quando serviva per il Papa, che poi non c'è stato questo, però è stata costruita una nuova opera pubblica a fianco della vela di Calatrava che è costata 80 milioni. Sono soldi buttati al vento che potevano dare inizio, no, a una fase molto complessa di monitoraggio degli edifici, specie quelli
Sì.
più
Grazie
vulnerabili, quelli più vecchi, come la Torre dei Conti.
Paolo Berdini, urbanista, grazie per essere stato con noi, una buona serata.
Anche voi.
Arrivederla, tra poco dopo la pubblicità, le notizie di Popolare Network, poi torniamo qui in diretta con l'Orizzonte.
L'orizzonte delle
18 e 34. 18:37 minuti, rientriamo tra poco, andiamo a New York per il giorno delle urne aperte in cui insomma la città sceglie il suo prossimo sindaco, ma dove si gioca tanto della partita politica negli Stati Uniti con il candidato socialista Zohran Mamdani che è leggermente favorito dai sondaggi e Trump che sta facendo di tutto per cercare di fare campagna elettorale contro di lui. Ora però andiamo, non lo so se è a Bruxelles o da qualche altra parte, con Gabriele Nunziati. Adesso vi dico chi è. Ciao Gabriele. Ci senti Gabriele? No, non è qua. Allora forse è quest'altro contatto. Vediamo se c'è Gabriele Nunziati con noi. Eccoti, ciao Gabriele. Tu sei un giornalista? Sì. Lavori per l'agenzia Nova o dimmi tu se lavoravi per l'agenzia Nova. Perché è successa questa cosa? Eri a Bruxelles dove facevi il tuo lavoro e hai fatto una domanda ritenuta scomoda durante una conferenza stampa alla portavoce della Commissione dell'Unione Europea. Cosa le hai chiesto?
Allora, praticamente era il 13 ottobre e durante il cosiddetto midday, la conferenza stampa che la Commissione Europea fa ogni giorno a Bruxelles, ho chiesto, dato che in quelle settimane stavano parlando molto spesso di far ripagare la Russia per la ricostruzione dell'Ucraina, ho chiesto alla Commissione se ritenevano che anche Israele avrebbe dovuto ripagare per la ricostruzione di Gaza, dato il livello di distruzione della striscia. La capo portavoce della Commissione mi ha risposto: domanda interessante, però non sono in grado di commentare in questo momento. Da lì la domanda, diciamo, è diventata virale, è stata ricondivisa sui social da tantissime testate di tutto il mondo e diciamo che non è piaciuta alla mia agenzia. Ho ricevuto delle chiamate in cui mi veniva espresso questo malcontento e poi lunedì 27 ottobre, quindi lunedì della scorsa settimana, ho ricevuto la lettera in cui mi si comunicava l'interruzione dell'apporto di collaborazione.
Ma come l'hanno motivato?
L'hanno motivato, tra l'altro mi hanno girato ora, è uscita ora la dichiarazione pubblica che hanno fatto, l'hanno motivato dicendo che la mia domanda dimostrerebbe una non conoscenza storica di quanto sta avvenendo, e che quindi è venuto meno il rapporto di fiducia data l'inconsistenza della mia domanda, la non adeguatezza della mia domanda al contesto. Ecco, questa è stata la motivazione che ovviamente penso, insomma, dal mio punto di vista è chiaro come ci siano tutte le ragioni per fare questa domanda e come le loro argomentazioni siano invece al contrario dal mio punto di vista non sussistenti. Ecco.
Senti, tu che tipo di contratto avevi con loro?
Allora, di questi aspetti in questo momento in realtà preferirei non parlare, perché non, insomma, devo un attimo schiarirmi le idee anche per capire quanto e cosa posso dire. Comunque avevo un rapporto di collaborazione, ecco, un contratto di collaborazione, di cessione del diritto d'autore, però insomma questo è quanto, ecco.
Va bene, allora poi ci farai sapere, insomma, se ci saranno delle azioni legali o se ci sarà qualche altra iniziativa da parte tua. Naturalmente noi siamo qua, intanto grazie Gabriele Nunziati per questa testimonianza.
Grazie a voi per esservi, insomma, interessati a questa faccenda.
Una buona serata.
Buona serata, ciao.
Doveroso questo inserimento al volo in scaletta, insomma, i problemi della libertà di stampa, no? Se ne sta discutendo tanto in questi giorni, ci sono anche queste cose. Ma vi dicevo, andiamo a New York con Giovanna Branca, inviata del Manifesto. Buonasera Giovanna.
Buonasera.
Che clima si respira in città?
Beh, c'è un grandissimo, grandissimo fermento. Come diceva un mio collega, che non sta a New York ma in Florida, sembra che stiano eleggendo il sindaco di tutte le città degli Stati Uniti d'America, soprattutto ovviamente la sinistra, il Partito Democratico, e tutte le persone che lo votano, ancor più del partito in sé, sono attentissime a quello che succederà stanotte. A come si posizionerà Zoran Mamdani.
Il risultato a partire dalle 3 italiane, quando si chiuderanno le urne, comincerà lo spoglio, si prevede che sarà lento o veloce? Cosa vi attendete?
Ma dovrebbe, se le previsioni si dovessero avverare, i sondaggi ci hanno già traditi tante volte, ma la distanza fra Mamdani e Cuomo è veramente ampia, quasi tutti i sondaggi non parlano di meno di 10 punti, quindi se fosse davvero una cosa così si dovrebbero avere i risultati molto presto. Se invece sarà una cosa più testa a testa, magari potrebbero passare anche un po' di più, però tutti si aspettano che sia una cosa rapida.
Zoran Mamdani, che è del 1991, quindi è ancora molto giovane, ha fatto una campagna elettorale sui temi sociali, a cominciare dalla casa. Naturalmente è stato demonizzato non solo da Trump ma anche da altri ambienti conservatori, anche dentro al Partito Democratico, insomma, per le sue posizioni politiche hanno tentato di tutto, no? Anche, insomma, puntando sulla sua appartenenza religiosa. E oggi Trump, proprio l'ultima agenzia che è arrivata qui, ha fatto anche un appello agli elettori ebrei della città di New York, che è la città ebraica più grande del mondo se consideriamo la religione. Ma attecchiscono questi argomenti?
Ma allora, ovviamente in certi ambienti attecchiscono, però io proprio a proposito di ebrei sono stata ieri, anzi 2 giorni fa, a Washington Heights insieme a Jews for Zoran, che andavano, volontari che andavano a fare campagna porta a porta, e dicevano che appunto questa campagna d'odio, questa campagna di paura soprattutto rivolta a lui, è completamente infondata, perché non c'è nessuna traccia di antisemitismo nel messaggio di Zoran Mamdani, il quale peraltro, come sottolineavano, non è che abbia un grosso ruolo rispetto alle dinamiche internazionali, ma ha fatto la sua campagna elettorale su una piattaforma, come dicevi, incentrata sulla sostenibilità economica di una città in cui i lavoratori non possono più permettersi di pagare un affitto, l'asilo, le groceries, la spesa, eccetera, eccetera.
Un voto naturalmente che è visto non solo dall'America, dagli Stati Uniti, ma un po' da tutto il mondo, quello che si interessa alla politica, quantomeno, visto che è un primo test importante anche in senso più ampio, no? La tenuta dell'opposizione a Trump. Giovanna Branca, grazie per questo collegamento da New York e buon lavoro che inizia proprio nel vivo tra pochissimo a questo punto
Esatto.
da voi. Ciao, buon lavoro.
Grazie a voi, a presto.
Oggi facciamo ping pong Italia, resto del mondo, Italia. E torniamo quindi dopo New York di nuovo a Roma con Stefano Disegni. Buonasera Stefano.
Ciao ragazzi, ciao.
E ti conoscono tutti naturalmente, il disegnatore, le tue vignette, le tue storie a fumetti sono molto famose. Con te vogliamo parlare
Sì.
di Giorgio Forattini che è morto questo pomeriggio.
Parliamo di un dispiacere, parliamo di
Giorgio
un
Forattini è
dispiacere.
stato uno degli emblemi, forse, chi lo sa, adesso dimmi se esagero, però un po' della fase finale della Prima Repubblica, no? Uno di quelli che ha usato la satira in maniera più pungente. Ci ricordiamo Bettino Craxi vestito da Mussolini, oppure
Certo.
Spadolini nudo, tutte queste cose, no? Un po'
Certo,
arioso
certo.
nelle sue forme rotonde. Che cosa ha rappresentato per la
Anche...
satira?
Ma guarda, per la satira in generale ha rappresentato, come dire, un'apripista, perché diede col suo lavoro, con la sua presenza continua sui quotidiani, come dire, diede l'apertura a tutta una generazione. Fu lui principalmente, una generazione di ragazzi, perché quello eravamo, che capirono che c'era spazio, si poteva fare, si poteva lavorarci su certi temi, un po' come Sinner col tennis, per capirci. Lui vince e sono aumentate le vendite di racchette,
Mi
aumentata
verrebbe da
la
dire chi era il
vendita
Pietrangeli della situazione che diceva: no, ma no, ma questa roba non è buona.
di. Il Pietrangeli della situazione, bah, non so, c'erano altri che storcevano il naso perché erano convinti che la critica politica si potesse fare soltanto scritta, perché questo ufficializzava, come dire, il livello e la dignità di chi la faceva. Disegnata rimaneva sempre un gioco. Pensa che questa cosa qui me la sono sentita dire pure io, ma mica allora, pure dopo, dai critici cinematografici. Mi hanno detto: beato te che disegnando puoi dire quello che ti pare. Io pensavo: perché voi che scrivete non potete, non capite. Quindi c'era questa visione, e lui è stato veramente un apripista, specialmente col Satiricon, in cui diede modo di emergere, di misurarsi poi con la pubblicazione e anche con i rifiuti, perché insomma portavamo queste vignette un po', insomma, almeno io all'inizio, un po' tremebonde, perché c'era questo mostro sacro Forattini, che in realtà era un uomo proprio gentile, molto sorridente, molto disponibile. Sto scrivendo in questo momento, penso, un pezzo per il Fatto Quotidiano, raccontando appunto così qualcosa su di lui. E
Senti, lui naturalmente è
quindi.
stato un personaggio molto controverso anche dal punto di vista politico. Tu sei appartieni al mondo della sinistra, diciamo così, lui non è mai
Anche se
stato.
ancora non
Ecco,
capisco più bene cosa sia,
cosa
ma
vuol
comunque
dire?
ci
Vabbè, non
sto.
apriamo questo dibattito
Sto là,
perché
non
non
apriamo
abbiamo
questo.
le
Va
ore
bene.
a
Vai,
disposizione
vai, vai.
necessarie.
I giorni, forse i giorni.
Lui non l'è mai stato, ma questo non è mai stato un mistero, però anche ultimamente, insomma, è stato molto criticato per le posizioni che aveva assunto.
Ma lui era sostanzialmente, per quanto l'ho conosciuto io, un radicale, con le ombre e le luci dei radicali, che hanno dei meriti enormi e poi ogni tanto, come dire, prendono delle posizioni che ti lasciano veramente molto perplesso. E quindi anche lui oggettivamente mi ha lasciato perplesso, specialmente nelle ultime fasi della sua carriera, con certe vignette che faceva sul Panorama, che uno, boh, dice, ma che gli è successo? Perché fa così? E sì, effettivamente.
altrimenti c'era una parte politica che non condividevo, però sai che c'è, che quando una persona è stata così importante, così materno, vorrei dire, nel prenderti per mano, insegnarti il mestiere no, però il mestiere lo imparavi sulle pagine che ti mette a disposizione lui, poi è difficile mettersi a sindacare, però dopo era così o era cosà, certe vignette sue non mi piacevano, lo dico senza problemi, le ultime specialmente scriveva troppo, insomma, vabbè, poi parlo io che mi accusano costantemente di scrivere troppo. Però insomma, io credo che, ti ripeto, quello che già ti ho detto, che sia stato una, come dire, un apripista, un legittimatore di nuova satira, ecco, di una nuova fase della satira in Italia.
Senti, lui naturalmente era, appunto, come dicevamo all'inizio, colui che prese di mira i potenti con un tratto che lo rese indimenticabile. Viene da dire, non ci sono più i potenti di una volta, tutto sommato, anche per voi.
Ma più che altro i potenti di una volta erano veramente potenti, ma erano seri. Cioè, era una situazione, cioè, della gente che era mafiosa, diciamo le cose come sta, però persone serie. Adesso questi qui è difficile superarli, perché a volte sono più comici di quello che potessi inventare tu. Cioè, tu prendi, che ne so, Lollobrigida, o le cose che dice Lollobrigida, o altri, adesso non mi vengono, vabbè, San Giuliano che si ricandida a Napoli. La satira deve fare fatica a inseguirli questi qui, perché devi, almeno io, devi, come dire, inventare cose quando già loro fanno di suo. Quindi di personaggio, più il personaggio è tragicomico, e più fatichiamo noi con gli altri, era, insomma, era una sfida, insomma, però almeno c'era ciccia. Questi qui è difficile, eh?
E tutti riduci a scrivere all'editoriale serioso, così li spiazzi. Stefano, grazie.
Sì, forse sì. Grazie. Figurati.
Stefano Disegni, grazie per essere stato con noi. Ciao. Alle 18.52 lo spazio dedicato a Metro Regione, all'informazione da Milano e dalla Lombardia, questa sera con Alessandro Braga. Ciao Alessandro.
Ciao Luigi, buonasera ascoltatori ed ascoltatrici. Ne abbiamo di notizie da raccontare oggi, martedì, giornata di Consiglio regionale. Questa mattina la conferma, era ovvio, del fatto che la maggioranza di destra in regione, al Pirellone, va dritta per dritta su un'ulteriore privatizzazione della sanità, la cosiddetta super intramenia. Oggi, ieri l'annuncio, oggi, o meglio ieri, il 15 settembre, la delibera di giunta, poi in questi ultimi giorni la discussione è arrivata in aula con due interrogazioni. Guido Bertolaso, l'assessore alla sanità, ha detto: è giusta la scelta che abbiamo fatto, una sanità lombarda che andrà ancora di più a due velocità. In questo modo chi avrà i soldi, chi potrà permetterselo, si curerà meglio e prima, e gli altri si arrangiano. In questo momento è in corso, sempre in Consiglio regionale, la discussione sulla mozione di sfiducia alla sottosegretaria Federica Picchi di Fratelli d'Italia, con delega ai giovani e allo sport. Aveva postato sui suoi social quelle dichiarazioni del segretario di Stato alla Salute, Kennedy, americano, in cui legava l'utilizzo dei vaccini per l'epatite C all'autismo, insomma, teorie antiscientifiche. Anche in questo caso sembra che la maggioranza vada dritta e non voglia sfiduciare la sua sottosegretaria, nonostante la gravità delle sue affermazioni.
Ma se lo dice Kennedy, che cosa pretende,
certo,
di mandarla a casa te? È logico.
Però stasera, Luigi, a Metro Regione apriremo con una notizia che riguarda il mondo dei nuovi lombardi, i lombardi stranieri, chiamiamoli così, perché è stato presentato questa mattina il dossier immigrazione 2025, uno strumento utilissimo, tutti gli anni lo seguiamo perché dà una fotografia a tutto tondo di chi sono questi nuovi lombardi che vivono insieme a noi. Sono il 12,3% intanto degli abitanti, parliamo di oltre 1.200.000 persone. Circa la metà, poco più della metà, lavoratori, quindi gente che lavora, che paga le tasse, i loro figli, cioè un aumento delle seconde generazioni, vanno a scuola, frequentano le scuole, sono ben integrati, hanno permessi di soggiorno anche a lungo periodo, nonostante la normativa, ma ne parleremo con il nostro ospite, crea più intoppi che benefici questa cosa, ma ma il problema è che fanno lavori duri e mal pagati, non crescono nell'ascensore sociale. Diciamo.
Abbiamo Maurizio Bove, buonasera Maurizio Bove, ricordiamo il presidente di Anolf Lombardia.
Benvenuto Maurizio, io ho riassunto a grandi linee quello che è un lavoro veramente poderoso che fate tutti gli anni, ma senti, a tuo avviso quali sono le principali differenze intanto rispetto agli anni scorsi? Ho sottolineato un aumento del 2,3% della presenza di stranieri sul nostro territorio rispetto all'anno scorso, Milano resta la meta privilegiata, ma a tuo avviso quali sono le principali differenze, le novità che avete visto?
Ma in realtà, se posso dire, la fotografia del dossier statistico immigrazione 2025 conferma quello che è il trend degli ultimi anni, ovvero nessuna invasione. E ci tengo veramente ad aprire con questa notizia che dovrebbe essere data dai media, dalla stampa, dalla televisione. Non ci sono invasioni, ma ci troviamo di fronte invece a numeri stabili, a un'immigrazione stabile nel nostro paese, perché è fatta non di persone singole ma di famiglie. Spesso siamo alla seconda, se non alla terza generazione. Lo dimostra anche il fatto che la maggioranza, oltre il 50% dei cittadini stranieri presenti in Lombardia ha un permesso di soggiorno di lunga durata, che vuol dire essere qui in Italia da almeno 5 anni ed avere tutta una serie di requisiti che ti permettono di avere appunto questo permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Quindi si tratta di persone che lavorano, persone che pagano le tasse, persone che fanno ancora figli, anche se meno rispetto agli anni precedenti, che però scontano la pressoché totale, e questa ancora una volta purtroppo è una conferma, assenza di politiche che riguardano l'inclusione e l'integrazione.
Ecco Maurizio, proprio su questo telegrafico c'è un problema di normativa, a vostro avviso, proprio per la gestione dei permessi. Quali e come andrebbe modificato a tuo avviso?
Innanzitutto andrebbe modificata la normativa relativa agli ingressi, perché ancora è vincolata al decreto flussi e al sciagurato meccanismo del click day, mentre andrebbero introdotti meccanismi che incrociano domanda e offerta direttamente sul territorio con tempi molto più veloci, per esempio reintroducendo il meccanismo dello sponsor e rendendo permanente l'assunzione dall'estero dei cittadini stranieri e non riducendola a un solo giorno all'anno in cui bisogna essere velocissimi nel cliccare sul mouse. Bisogna poi permettere alle persone che già sono in Italia di regolarizzare la loro posizione. Parlo di chi per esempio entra per motivi di turismo, trova un datore di lavoro ma non ha la possibilità di essere assunto, ma parlo anche dei richiedenti asilo che magari per 2 anni sono in Italia, lavorano anche a tempo indeterminato, quindi con un contratto regolare perché possono farlo, ma nel momento in cui la loro domanda viene rigettata sicuramente non tornano a casa ma ripiombano nell'irregolarità. Quindi
grazie Maurizio Bove, grazie per essere stato con noi. Maurizio Bove, presidente, lo ricordiamo, di Anolf Lombardia, una buona serata, abbiamo solo 20 secondi, grazie Alessandro Braga, naturalmente Meteo Regione come sempre alle 19.45, se il GR non sfora, sono qualche istante
al
dopo.
Massimo sforerò sull'orizzonte delle 20, ciao, a
siamo
dopo.
Sempre noi che ritorniamo con il tema questa sera. L'ennesimo tentativo ci provano del governo di mettere un freno alla legge Basaglia sulla salute mentale. Adesso non sforiamo noi su Esteri, a cura questa sera di Martina Stefanoni.